Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Preghiamo. Padre, noi veniamo a te per mezzo di Gesù Cristo. Abbiamo appena letto alcune delle parole di Cristo nelle sue lettere alle chiese, sette chiese, ed è uno, è il nostro Signore, è colui che conosce tutto di noi, conosce tutto, tutto di noi, nulla è nascosto. Questo è bello e questo è, non è brutto, ma è spaventa. È bello perché non esiste problema, non esiste paura, non esiste situazioni di cui non è pienamente a conoscenza e sa perfettamente cosa fare. Questa è una meravigliosa, preziosa notizia. Allo stesso tempo non c'è nulla nascosto da Lui e vogliamo vivere con un santo timore di Te, o Padre. Vogliamo camminare in santità, vogliamo riconoscere e confessare veramente i nostri peccati. Padre, ti prego che il brano che stiamo per esaminare, che chiaramente prima di tutto che lo capiremo correttamente, ma molto di più che le verità saranno un immenso stimolo per noi di camminare vittoriosamente su il nostro peccato. Grazie che questo è possibile in Gesù Cristo. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. Qualcuno sa il brano? Un brano che ci dà la base sul quale possiamo camminare vittoriosamente sul peccato. Quale brano sarebbe? Chi non sa già lo studio. Quale brano ci fa capire che noi possiamo avere vittoria sul peccato? Mai, ma mai dobbiamo dire, ma sono fatto così. Che brano ci insegna che mai un credente dovrebbe dire, ma il mio carattere. Sarebbe anche quello, anzi, quello è ottimo. Questo è un brano in cui c'è confusione. Confusione di chi si parla. Questo è Romani 7, da 14 a 25. E la domanda è, ma di chi parla Paolo? Se stesso da credente o se stesso da non credente? Ed è importantissimo capire, perché se questo brano viene capito in modo sbagliato, è estremamente scoraggiante e porterebbe anche alla disperazione. E quindi è importante capire, per avere gioia e un ringraziamento, per combattere la buona, il buon combattimento. Quindi vogliamo leggere e capire Romani 7, 14 a 25. Chiaramente la domanda è, di chi parla Paolo? Se stesso come credente o come non credente? Questa è la domanda. Ok, leggo 14 a 25. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quello che faccio, perché non faccio quello che voglio, ma faccio ciò che odio. Infatti, se faccio ciò che non voglio, conformo che la legge è buona. Quindi, non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene. Perché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatti contro la legge della mia mente e che mi rendi schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Oh miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Mi fermo lì. Si può andare avanti, ma non andate avanti. Per capire questo brano correttamente, serve capire anche il suo contesto. Questo brano, questo brano è impossibile capire correttamente senza veramente guardare il contesto, che poi lo rende chiarissimo. Il contesto importante è Romani 6, la prima parte di 7 e una bella parte di 8. Cioè questo brano non è staccato, fa parte di un discorso. E se leggi solo il brano, ma secondo me vuol dire questo, secondo me, ma se leggi il tutto cambia tutto. Quindi iniziamo con Romani 6. In capitolo 6 di Romani Paolo sta descrivendo la condizione di chi ora è in Cristo. Ricordate che capitolo 1 e 2 e 3, la prima parte di 3 mostrava che siamo tutti colpevoli, giudei o gentile che tu sei. Tu sei sotto condanna e la salvezza si arriva solo per fede, grazia. E poi capitolo 4 continua a martellare sulla grazia. Capitolo 5 parla del fatto che c'è pace con Dio in base a questa grazia che abbiamo per la fede in Gesù Cristo. Quindi siamo salvati per grazia. Allora capitolo 6 inizia con il discorso, allora come viviamo? E inizia con, da 1 a 13, che diremo dunque, Romani 6 leggete, rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Cioè, visto che siamo salvati per grazia, allora continuiamo a peccare? Niente affatto, che un greco è fortissimo quella frase, assolutamente no! Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Allora lì ha fatto una dichiarazione. Cosa ha detto? Una dichiarazione fondamentale. Cosa ha detto? Noi che siamo morti al peccato. Noi credenti siamo morti al peccato. Come vivremo ancora nel peccato? Visto che siamo morti al peccato, ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua risurrezione, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di lui, perché, in quanto egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Mi fermo lì, poi andremo avanti. In questo brano, questi versetti in capitolo 6, Paolo sta parlando di come dobbiamo vivere ora che siamo in Cristo. Lui inizia trattando la domanda se dovremo rimanere nel peccato o no, visto che siamo salvati per grazia, e la sua risposta è una categorica assolutamente no. Non dobbiamo affatto continuare a peccare ora che siamo morti al peccato. Siamo morti al peccato. Dal versetto 3 al 11 Paolo descrive quello che Dio fa quando salva una persona. Unisce quella persona a Cristo nella sua morte e risurrezione e posizionalmente quella persona muore con Cristo e rinasce come nuova creatura. Notate specificamente nel versetto 6 che Paolo dichiara che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo e questo perché o affinché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più al peccato. In altre parole, essendo in Cristo, un credente non deve più servire al peccato. In versetto 7 troviamo una dichiarazione estremamente importante perché dichiara quello che è la nostra condizione in Cristo e dice colui che è morto, che parla dei credenti, è libero dal peccato. È libero dal peccato, non è più schiavo del peccato. È fondamentale che comprendiamo questo. Un vero credente è libero dal peccato. Non è più schiavo del peccato. Versetto 8 inizia con una frase che in greco è uno di quelli sei che è solo vero, non può essere falso. Se siamo morti con Cristo, visto che siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Questa è una dichiarazione. Come Cristo è morto al peccato, noi siamo morti con Cristo. Il versetto 11 dichiara che anche noi dobbiamo considerarci morti al peccato, ma viventi in Dio, in Cristo Gesù. Considerarsi, cosa vuol dire? È una parola che vuol dire, tu sei quello, vediti così. Tu sei un marito, considerati un marito. Tu sei un genitore, considerati un genitore. Non è che lasci il figlio e vai fuori 3 giorni. No, tu sei un genitore. Devi vederti per quello che sei. Cioè, tu sei questo. E questa parola, considerati, vuol dire, tu, io sono quello, allora vivo quello. Vuol dire quello. La condizione di un vero credente è di essere... Qual è la condizione di un vero credente? Abbiamo letto già varie volte. Ok? E di essere? Versetto 11, qual è? Morto al peccato. Che abbiamo letto anche in versetto 2. Noi che siamo morti al peccato. Ok? Siamo morti al peccato. E perciò vivi a Dio. Un vero credente deve vivere così, deve vivere morto al peccato. Non deve vivere con il peccato vivo in lui, deve vivere con il peccato morto in lui. Non deve vivere vivo al peccato come viveva prima. Infatti, prima della salvezza l'uomo è vivo al peccato e morto a Dio. Dopo la salvezza uno è morto al peccato e vivo a Dio. Che è quello che dice lì in 11. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Versetto 12 è un imperativo, un comandamento. È importante capire questo perché ci aiuta a capire il nostro brano in Romani 7 che vogliamo vedere. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non lasciate regnare il peccato. Non deve avere dominio nella vostra vita. Un comandamento. Allora, ricordate che i comandamenti di Dio, primo Giovanni, cos'è, 5.3 o 3.5? 5.3 dichiara che i suoi comandamenti non sono gravosi. Cosa vuol dire in pratica per ogni comandamento? Se un comandamento fosse impossibile adempiere, sarebbe gravoso? Che Dio ci dà un comandamento che non potremo adempiere, quello sarebbe gravoso? Se Lui dicesse, fate quello, e non ci dà la capacità di fare quello, sarebbe terribile, sarebbe stragravoso. Ma i Suoi comandamenti non sono gravosi, non ci comanda nulla. per cui non ha prima dato tutto ciò che serve di fare quello. Perciò quando dice il peccato non regna in voi, vuol dire che abbiamo la capacità di non lasciarlo regnare. Questo è importante capire. Poi versetto 13, un altro comandamento simile. Non dobbiamo prestare le nostre membra al peccato come strumenti di iniquità. Prima vivevamo nel peccato, ora in Cristo non dobbiamo più vivere nel peccato. Anche qui il comandamento è possibile. Ci comanda una cosa che è possibile. Poi siamo morti al peccato. Dal versetto 14 in poi, Paolo descrive la condizione reale di chi è salvato. Dal momento che già stava parlando, dal momento della salvezza, il peccato non ha più potere su di noi. Leggiamo 14. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi, questo è importante, il peccato ha o non ha potere e dominio su di noi? Non ha questo potere. È una notizia meravigliosa questo. Eravamo sotto la legge. Adesso non siamo sotto la legge, siamo sotto che cosa? La grazia. Notate questa distinzione. E per questo il peccato non avrà più potere su di noi, finché ci troviamo davanti a Cristo, e non c'entrerà più. Il punto di Paolo, poi in 15 e 16, è che quindi non ha più senso per noi di continuare a peccare. Che dunque, visto che siete morti al peccato e vivi a Dio, visto che il peccato non ha più potere su di voi, 15, che dunque, peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offrite come servi, o schiavi serve meglio, per ubbidirgli, siete schiavi di colui al quale ubbidite, o del peccato per la morte, o dell'ubbidienza per la giustizia. Uno che vive peccando arriva alla morte eterna. Questa morte è quella morte. Poi, 17-18, dichiaro una verità fondamentale da notare e ricordare. 17. Ora sia ringraziato Dio perché, notate il tempo del verbo, cosa dice? Eravate, avete la Bibbia, guardate la Bibbia, eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso, ed essendo stati liberati, siete stati fatti schiavi, serve giusto, della giustizia. Allora, eravate schiavi del peccato. Erotto, cosa dice? Che tipo di verbo è quello all'inizio? Essendo stati liberati, che cos'è quello? Cosa? È un passato. È un passato, ma non solo passato, passivo. Non dice vi siete liberati, siete stati liberati. Quindi, quando è passivo, cosa vuol dire? Cosa vuol dire un verbo passivo? Tu non hai compiuto l'azione, è stato compiuto in te da qualcun altro. Allora, così 17, eravate schiavi del peccato, ma siete stati liberati dal peccato. Quindi, qual è la condizione di un peccato, di un credente? Prima della salvezza era schiavo del peccato, non poteva fare a meno che peccare. Adesso è stato liberato, non è più schiavo del peccato. Chi è in Cristo non è più schiavo del peccato. Dobbiamo ricordare questo e anche le altre verità che abbiamo visto per capire Romani 7, 14 a 25. Versetto 19 dichiara che un tempo prestaste le vostre membra per essere servi o schiavi dell'impurità. Leggo. Io parlo nella maniera degli uomini per la debolezza della vostra carne, perché come un tempo prestaste le vostre membra per essere schiavi dell'impurità o dell'iniquità, quindi schiavi del peccato, per commettere l'iniquità, così ora prestate le vostre membra per essere schiavi della giustizia, per la santificazione. È sempre schiavi in greco. Quindi qui, dove dice servi, è schiavi. Un tempo passato il verbo, prestaste le vostre membra per essere schiavi del peccato, impurità e dell'iniquità. Ora prestate le vostre membra, imperativo, per essere schiavi della giustizia. Nel passato eravate schiavi del peccato, nel passato. Ora invece no, servite la giustizia. Vediamo la stessa verità in versetto 20, quando dice: perché quando eravate schiavi del peccato, eravate liberi in rapporto alla giustizia, non avevate nulla a che fare con la giustizia non c'entrava con la vostra vita. Liberi dalla giustizia, perché non avevate giustizia, eravate solo nel peccato. Questa è la condizione. Quindi notate che parla di due condizioni: schiavi del peccato oppure liberati dal peccato e schiavi della giustizia. Due condizioni che non c'è nulla fra di loro. Troviamo di nuovo nel versetto 22 la meravigliosa verità che inizia con una parola importante da dire. 21 dice: quale frutto dunque avevate allora dalle cose delle quali ora vi vergognate? Perché la fine di quelle cose è la morte. E poi la parola meravigliosa, ora. Tre lettere. In greco è nun, che in inglese sarebbe now. Ora invece, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, voi avete per vostro frutto la santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Importantissimo quella parola ora. Ora che siete salvati, ora che siete stati uniti a Cristo, ora essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio. La nostra condizione ora è in Cristo Gesù. Siamo stati liberati dal peccato, non siamo più schiavi del peccato, siamo schiavi di Dio. Questo è un dono di Dio. Quindi, fratelli e sorelle, e voi tutti altri, prima di andare avanti nel capitolo 7, è importantissimo che abbiamo ben fissato nella testa le verità che mentre eravamo schiavi del peccato, prima, ora chi è in Cristo è stato liberato dal peccato. Questa è la realtà, se tu sei in Cristo, è la realtà della tua vita. E con quello arriviamo al capitolo 7. Ma prima di versetto 14, iniziamo con versetto 1. Paolo continua il suo argomento, spiegando per primo che non siamo più sotto la legge e non siamo più nella carne. Voglio leggere da 1 a 6. Ignorate, fratelli, perché parlo a persone che hanno conoscenza della legge, che la legge ha potere sull'uomo per tutto il tempo che egli vive. Ma scusami, tutto il tempo che uno vive? Allora siamo ancora sotto la legge? Aspetta, leggiamo il resto. Poi un paragone. Infatti una donna sposata è per legge legata al suo marito finché egli vive, ma se il marito muore, ella è sciolta dalla legge del marito. Perciò, se mentre vive il marito ella diventa moglie di un altro uomo, sarà chiamata adultera. Ma quando il marito muore, ella è liberata da quella legge, per cui non è adultera se diventa moglie di un altro uomo. Così dunque, fratelli miei, anche voi siete morti alla legge, mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, che è risuscitato dai morti, affinché portiamo frutto a Dio. Quindi non siamo morti alla legge. Infatti, 5, mentre eravamo nella carne, cosa si capisce grammaticalmente da quella frase? Mentre eravamo nella carne, per quanto riguarda la condizione attuale, mentre eravamo nella carne, vuol dire che oggi non siamo nella carne, grammaticalmente. Mentre eravamo nella carne, le passioni peccaminose che erano mosse dalla legge operavano nelle nostre membra, portando frutto per la morte. Ma ora siamo stati sciolti dalla legge, essendo morti a ciò che ci teneva soggetto, affinché serviamo in novità di spirito e non nel vecchio sistema della lettera. Quella frase lì è molto importante. Fermiamo lì un attimo e andremo avanti, ma voglio notare questi versetti. Prima di essere in Cristo, eravamo vivi alla legge. Eravamo vivi alla legge. Cosa vuol dire quello? Nel versetto 7 impariamo che siamo morti alla legge mediante il corpo di Cristo. Romani 6 parlava di essere uniti a Cristo nella sua morte. E qui ci fa capire che quel passaggio lì ci ha fatto essere morti al peccato. E morti anche alla legge qui. Notate che nel versetto 5 parli di quando eravamo nella carne. È un passato, è un imperfetto verbo passato, perché non siamo più nella carne. Allora le passioni peccaminose operavano nelle nostre membra, portando frutti per la morte. Prima della salvezza eravamo sotto il peccato. Il versetto 6 dichiara la meravigliosa verità che siamo stati sciolti dalla legge. Ora siamo morti a ciò che ci teneva soggetti. Ovvero siamo morti alla legge, come abbiamo letto nel versetto 4. Ora serviamo in novità di spirito, non più il vecchio sistema della lettera. È importante capire cosa intende Paolo con quello. Prima della salvezza, ubbidienza e le buone opere è un servizio che uno fa alla lettera della legge. Cioè, senza la nuova nascita, quando uno è ancora schiavo del peccato, può uno non salvato fare del bene, usando il metro di quello che Dio dichiara di essere bene? Può uno non salvato dire la verità? Può un non credente essere un marito e una moglie fedele? Può uno non rubare? Può uno aiutare i poveri? Assolutamente, certo. Assolutamente può, certo. Un non credente può ubbidire a molte delle leggi di Dio, non tutto, ma molto sì. Ma quello è, e questo è importante, il vecchio sistema della lettera della legge. Perché capisce la lettera, non capisce lo spirito della legge che riguarda il cuore. Capisce la lettera. Allora, pensando, ma teniamo quello in mente perché vogliamo pensare a Paolo, ma andiamo avanti prima. Leggo da 7 a 13. Questo brano è un'autobiografia spirituale di Paolo. Paolo parla di se stesso e lui parla di come la legge fu stato usato da Dio per mostrare a lui il suo peccato. Mentre leggiamo è importante tenere in mente che Paolo sta parlando, attenzione, questo è molto importante, parla non di quello che era la realtà, ma di come si vedeva. Cosa dice nei Corinzi? Quando dice a loro, voi regnate. E poi dice, magari se regnaste, perché anche noi regneremo con voi. Cioè, lo dice, ma non è vero. Non sta mentendo. È un modo di dire, voi credete questo. Lo dico, magari se fosse vero. Qui Paolo parla, e capirei, se conoscete quello che dice Paolo, è chiarissimo, di come egli si vedeva, non di quello che era la sua condizione. Ok, leggiamo il versetto insieme dal 7, capitolo 7, versetto 7. Che diremo dunque? che la legge è peccato. Così non sia. Anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non mediante la legge. Infatti io non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Il peccato invece, colto l'occasione, per mezzo di questo comandamento, ha prodotto in me ogni concupiscenza. Perché senza la legge il peccato è morto. Cosa vuol dire quello? Ci fu un tempo in cui io vivevo senza la legge. Ma essendo venuto il comandamento, il peccato prese vita ed io morì. E trovai che proprio il comandamento, che è in funzione della vita, risultò essere motivo di morte. Infatti il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi ingannò e mediante quello mi uccise. Così la legge è santa, e il comandamento santo, giusto e buono. Ciò che è buono è dunque diventato morto per me, così non sia. Anzi, è il peccato che mi è diventato morte, affinché appaia come peccato, causandomi la morte per mezzo di ciò che è buono, affinché il peccato diventasse estremamente peccaminoso per mezzo del comandamento. Mi fermo. Questo serve capire. Lui parla del tempo in cui lui viveva senza legge. E poi venuto il comandamento, la legge, il peccato prese vita e lui morì. Morì. Allora, dobbiamo capire questo. Paolo dichiara più volte che prima della salvezza qual era la nostra condizione? Efesini 2. Qual è la condizione di una persona prima della salvezza? Sì, ma eravamo morti e quindi sotto le ma eravamo morti nei nostri peccati e falli. Spiritualmente morti. Gesù parla di quello in Giovanni che i morti udranno e quello che sentono vivranno. Prima della salvezza uno è morto. Allora, cosa dice Paolo quando dice prima ero vivo e poi sono morto? Ok. Lui non sta parlando della sua condizione spirituale. Lui sta parlando di come egli vedeva se stesso. E dico, deve essere così, perché Paolo stesso che ha scritto questo dice che prima della salvezza tutti sono morti. Lui dice in Efesini 2, eravamo tutti morti. Quando lui dice ero vivo, capendo il suo filo, sta dicendo io mi vedevo vivo. E poi lui dice quando è venuto il comandamento, quando è che Paolo, come adulto, non conosceva la legge di Dio? C'era mai un tempo che l'apostolo Paolo, il grande giudeo fariseo, non conosceva la legge di Dio? Paolo. Era ignorante del comandamento di Dio? Non conosceva la Bibbia? Lui ha iniziato a studiare la Bibbia da bambino, piccolissimo. Lui a 12 anni sarebbe stato già esperto della Bibbia. Allora cosa intendi quando dice io vivevo e poi quando è arrivato il comandamento? Quando è arrivato il comandamento? In 9, essendo venuto il comandamento il peccato prese vita e io morì. Ok, questo è semplice, basta pensare, quando si dice, ma prima Paolo dice altrove che siamo tutti morti nel peccato prima della salvezza, e poi lui si vanta, in un certo senso in Filippesi 3, che lui era esperto nella legge di Dio. Cosa intende quando è venuto il comandamento? Prima lui conosceva il comandamento come qualcosa che era possibile seguire, e cosa dice di quello? Vi leggo Filippesi 3. Benché io avessi di che confidarmi anche nella carne, se qualcuno pensa di avere di che confidare, io ne ho molto di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù dei Beniamino, ebrei di ebrei, ebreo di ebrei, quanto alla legge, fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Allora Paolo sta dicendo, io mi vedevo irreprensibile, mi vedevo bene davanti a Dio, mi vedevo vivo davanti a Dio e poi lo Spirito Santo è operato e il comandamento è venuto a me E mi ha fatto capire cosa Dio intende con la legge, che io credevo di ubbidire perfettamente. E ho capito che io non ubbidivo assolutamente quasi per niente. E allora mi vedevo non più vivo, ma mi vedevo morto. Morì. Versetto 9. Essendo venuto il comandamento, cioè venuto nella mia mente, perché lui già conosceva a memoria, venuto nella mia mente e nel mio cuore, ho capito il vero senso e ho capito il peccato prese vita. Non era peccatore prima? No, certo era peccatore, ma non capiva il suo peccato. E io morì e trovai che proprio il comandamento che è in funzione della vita risultò essere motivo di morte. Wow! Questo è il vero significato. Allora io concupisco. Allora io non sono vivo, io sono morto. Paolo sta parlando di quello che era successo a lui quando Dio lo ha salvato. Lui diceva che viveva senza la legge. Abbiamo letto adesso, ma lui viveva sempre sotto la legge. Quindi di nuovo, non sto parlando della legge così, sto parlando, non aveva la vera legge, il spirito della legge dentro il suo cuore. Paolo si considerava irreprensibile riguardo alla giustizia che è nella legge. Però quando è venuto il comandamento, si vedeva morto nei suoi peccati. Questo è l'opera dello Spirito Santo. Non era la legge che ha prodotto la morte in Paolo, era il suo peccato, come lui ha specificato. La legge solamente ha rivelato la sua condizione. Allora adesso siamo pronti per Romani 7,14, tenendo tutto questo in mente che abbiamo visto finora. Prima di iniziare è importante capire che nel greco si può usare, che noi non facciamo in italiano, ma in greco sì, si può usare il presente, si chiama presente storico. Cioè, se stai raccontando una cosa, puoi usare il presente anche se è nel passato. In greco si fa per avere affetto, è validissimo per loro. Noi non facciamo quello di solito in italiano. Quindi, il fatto che Paolo parla nel presente non vuol dire in sé che deve essere nel presente. Quindi non è quello la chiave per capire. La chiave sarà il contenuto. Il contenuto. Infatti, quando vediamo quello che dichiara, diciamo, ma scusami, questo è il contrario di quello che dice prima, quando parlava di prima e dopo la salvezza. Quello che dice qui è prima, non è dopo. Vedremo. Vogliamo vedere, tenendo in mente tutto il resto che abbiamo letto. Allora, leggo tutto. Infatti, noi sappiamo che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto al peccato, poiché non capisco quello che faccio, perché non faccio ciò che voglio, ma faccio ciò che odio. Ora se faccio ciò che non voglio, confermo che la legge è buona. Quindi non sono più io a farlo, ma è il peccato che abita in me. Infatti io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché ben si trova in me la volontà di fare il bene, ma io non trovo il modo di compierlo. Infatti il bene che io non voglio, non lo faccio. Ma il bene che io voglio, non lo faccio. Ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Io scopro dunque questa legge, che volendo fare il bene, in me è presente il male. Infatti io mi diletto nella legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. O miserabile uomo che sono, chi mi libererà da questo corpo di morte? Prima di tutto, nel versetto 14, notate che Paolo dichiara che egli è carnale, venduto come schiavo al peccato. Egli sta descrivendo una condizione in cui egli è carnale e schiavo del peccato. Nella versione più recente è scritto venduto al peccato, lì nel 14. Serve il 14? Aspetta. Ok, scusate, giro la pagina. Sono carnale venduto al peccato. Allora, La parola greca qui per venduto non è la parola per vendere, è una parola tutto diverso che si usa per dire venduto come schiavo. È proprio un verbo che si usa solo quando si parla di vendere come schiavo. C'è tutta un'altra parola per vendere. Quindi in qualche versione era scritto sono venduto come schiavo al peccato. E quello sarebbe la traduzione più corretta, più precisa dal verbo. Come dico, non è il verbo vendere, che è un altro verbo. Quindi lui è stato venduto come schiavo al peccato. Lui, in questo brano 14 a 25, parla di una condizione in cui lui era schiavo al peccato, o del peccato. Però cosa abbiamo letto in 6:17? Cosa abbiamo letto in Romani 6:17? Eravate schiavi del peccato, passato, ma essendo stati liberati dal peccato. Allora, Paolo in capitolo 6, prima di 7, dice eravate schiavi, non siete più schiavi perché siete stati liberati. Quindi la condizione di essere schiavo del peccato non è compatibile con essere credente. Questa verità è ripetuta ancora in 6:22, quando dice ancora, ora invece, ora che siete credenti, essendo stati liberati dal peccato e fatti schiavi di Dio, ok? Quindi la condizione ora in Cristo è che siete liberati dal peccato, non siete più schiavi del peccato. Quindi quello che Paolo dichiara nel 14 non rispecchia la condizione di un vero credente. Poi nel versetto 7:18, capitolo 7, versetto 18, lui dichiara che in lui non abita alcun bene. Dichiara che non riesce a compiere il bene. Cioè, è possibile o non è possibile per quell'uomo, versetto 18, di fare il bene? È impossibile, non può fare il bene, il vero bene. Impossibile, quell'uomo. Questa è la vita di uno che è schiavo del peccato, che cammina secondo la carne, segue la carne. Lui chiarisce che questo è il suo senso in 19, quando dice che non fa alcun bene, il bene che io voglio non lo faccio, lui non fa bene, ma il male che non voglio, quello faccio, lui fa solo male. Allora, tenete quello in mente, leggiamo ora Romani 8, capitolo 8, 1 e 2. Ora dunque, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano come? Non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quindi parla di chi non cammina in Cristo secondo la carne. Invece, lì in 7, camminava solo nella carne, faceva solo il male. Due condizioni completamente diverse. Quindi, egli ripete anche in 8, 3 e 4 la stessa cosa. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, in quanto era senza forza motivo della carne, Dio, mandando il suo proprio figlio in forma simile alla carne di peccato e a motivo del peccato, ha condannato il peccato nella carne affinché la giustizia della legge si adempia in noi che non camminiamo secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Allora, quella persona in 8:4 fa del bene? Cammina secondo lo Spirito, non cammina nel peccato, non vive nel peccato, vive nel bene. Il contrario di quello che aveva detto lì in 7:19, l'esatto contrario. E continua il filo in 8:5 e 6. Infatti, coloro che sono secondo la carne volgono la mente alle cose della carne, ma coloro che sono secondo lo Spirito alle cose dello Spirito. Infatti, la mente controllata dalla carne è morte, ma la mente controllata dallo Spirito è vita e pace. Di nuovo, Paolo sta facendo un confronto fra quelli che vivono secondo la carne e quelli che vivono secondo lo Spirito, serve lo Spirito Santo. Anche qua vediamo che l'uomo, descritto in 14:25, è ancora morto nei suoi peccati. Allora, 8:7-8 è una dichiarazione importante. Per questo la mente controllata dalla carne è in amicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio e neppure può esserlo. Quindi quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Cosa diceva quell'uomo in 7:19-20? Lui non poteva fare il bene, non era capace. E qui dice quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Non hanno la capacità. Questo è il contrario di quello che abbiamo letto in capitolo 6, quello che non possono piacere a Dio. 6:12-14, che leggo ancora. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Questo è compatibile quello con quell'uomo in 14:25 che non può fare il bene? Non può fare i beni. Non può piacere a Dio. E qui parla che noi non siamo sotto il peccato, non siamo schiavi del peccato. Siamo guidati dallo Spirito. La vita di un credente può piacere a Dio. Deve piacere a Dio. Quindi questo esclude la possibilità che l'uomo in capitolo 7:14-25 sia un credente, che lui dice non posso fare il bene, non riesco. Non dice spesso, categoricamente non riesco. È schiavo del peccato. Il credente è schiavo del peccato? Abbiamo letto ripetutamente, è stato liberato dal peccato, non è schiavo. Romani 8:9 rende ancora più chiara questa verità. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, seppure lo Spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo Spirito di Cristo, non appartiene a Lui. Cioè, Lui sta dicendo lì, se non avete lo Spirito Santo, non siete salvati. E se siete salvati, allora non siete nella carne. Quindi, o siete salvati e non siete più nella carne, o siete nella carne e non siete salvati. Non c'è via di mezzo. O siete qua o siete là. E questo è importante capire. Visto che l'uomo in Romani 7:14-25 è nella carne, non è ancora in Cristo. Romani 8:10-11 potrebbe sembrare difficile. Ma lì bisogna andare avanti e leggere anche 12:13. 10 dice, ma se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustizia. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Ma cosa vuol dire? Che il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vivo? Ah, ma non sarebbe quello il combattimento? No, aspetta, leggiamo anche 12. Perciò, fratelli, noi siamo debitori, non alla carne, per vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Questa è la morte eterna. Ma se per mezzo dello spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Un vero credente non vive nella carne. Quello è un falso credente. Ricordate che molti diranno a Gesù al giorno del giudizio, signori, signori. E Gesù dirà, non vi ho mai conosciuto. Avranno fatto tante buone opere, come Paolo, ma non avranno mai fatto con il cuore in ubbidienza a Dio. E poi dice in 14 una verità preziosa. Poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quella è una condizione di chi è un vero figlio di Dio. Non vive nel peccato, perché è condotto dallo Spirito. Condotto non è quello che desidera. Cosa vuol dire condotto? Sì, vuol dire che la sua vita, come cammina, è condotto dallo Spirito. L'uomo in Romani 7, 14, 25 non era condotto dallo Spirito. Lui non riusciva a seguire, non riusciva ad ubbidire. Invece chi è un figlio di Dio è condotto dallo Spirito. Allora, 15 e 17 di 8 non servono per capire capitolo 7, però sono così preziosi che voglio leggerli. Voi, infatti, non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per anche essere anche con Lui glorificati. Chi è in Cristo può chiamare Dio Padre. Chi è in Cristo ha lo Spirito Santo che testimonia a Lui che è un vero figlio di Dio e non solo figlio ma coeredi di Cristo. Io prego che possiamo afferrare quello. Allora, a questo punto credo che sia molto chiaro che l'uomo che Paolo descrive in Romani 7, 14 e 25 è Paolo stesso, ma non è un credente. Invece Paolo sta riscrivendo se stesso prima della salvezza. La descrizione qui che gli dà è un uomo. La descrizione che lui dà a questo uomo è uno che non applica ad un credente, perché è nella carne, è schiavo del peccato, non può fare il bene, quindi non può piacere a Dio. Tutte cose che lui, prima e dopo, in 6 e 8, ha chiaramente detto il contrario per i veri credenti. Sembrerebbe che Paolo sta riscrivendo quel periodo in cui lo Spirito Santo aveva iniziato a mostrare a lui per la prima volta il suo peccato. Egli voleva tanto ubbidire alla legge di Dio. Come buon giudeo ci teneva a ubbidire alla legge di Dio. E finché lo Spirito non ha iniziato la sua opera, lui credeva di ubbidire. Diceva, quanto alla legge? Irreprensibile. E poi lo Spirito Santo ha cominciato ad operare. E lui capiva che, capendo il vero senso, perché il comandamento è venuto, cioè ha capito per la prima volta cos'è veramente la legge di Dio, e allora ha capito, io non riesco. Ma come buon giudeo ci teneva. Lui credeva in Dio, ma stai scherzando. Lui era zelante per Dio. Così dice in Romani, cos'è, 11? Che i giudei hanno uno zelo, ma senza conoscenza. Lui aveva zelo per Dio, ma senza conoscenza. Quando è arrivato alla conoscenza capiva, non riesco, non riesco. E lui era schiavo del suo peccato, voleva obbedire a Dio, non poteva. E guardiamo Romani 7, 22, come Paolo conclude questa descrizione di se stesso in quella condizione. Infatti, io mi diletto nella legge di Dio, sta parlando di quel momento, secondo l'uomo interiore, lui voleva ubbidire. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato, proprio schiavo che dopo siamo stati liberati, e che è nelle mie membra. Oh, miserabile uomo che sono! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Paolo si rende conto di essere un uomo miserabile. Lui era aggravato adesso dal suo peccato, era aggravato dalla sua condizione spirituale. Lui è quell'uomo che Gesù descrive in Matteo 5, beatitudine, beato i poveri in spirito che fanno cordoglio. Quando è che si fa cordoglio? Quando che si fa cordoglio? Quando uno muore. Paolo ha capito, sono morto. Venuta la legge, io morì. Cioè, mi sono reso conto di essere spiritualmente morto. Prima credevo di essere vivo. No, morì. Sono miserabile. Chi mi libererà? Perché io non posso farlo. Mi serve un salvatore. E c'è solo uno. Infatti, lui dice, io rendo grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Io stesso dunque con la mente servo la legge di Dio, cioè io cerco, ma con la carne servo la legge del peccato. Ma poi Romani 8 inizio con quella parola che fa capire che lui stava parlando del passato. Dice, ora dunque non vi è alcuna condanna perché loro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Proprio quello che lui non poteva fare. E lui adesso parla di se stesso e tutti gli altri veri credenti, perché lui è stato liberato dalla legge del peccato della morte. Allora, perché serve Romani 7, 14 a 25? In questi tre capitoli, 6, 7 e 8, Paolo descrive la salvezza in confronto di quello che era prima e quello che è adesso. Ed è importantissimo capire questo. Lo Spirito Santo arriva, fa capire per primo il peccato. E poi fa capire che non si può migliorare. E poi mostra Gesù come unico salvatore. Ci sono coloro che credono che Romani 7, 14, 25 descrive un credente e il suo combattimento con il peccato. Prego che voi avete visto che non è così. Noi abbiamo certi, MacArthur che dice che quello è un credente, Martin Lloyd Jones dice no, no, non è un credente, è prima della salvezza. Quindi uomini di grande, come si dice, che sono stimati, dicono il contrario l'uno dall'altro. Ma quando io leggo quello che Paolo dice in 6 e 7 e 8, per me non può essere, non può essere. Però qualche altro piccolo aiuto. Noi siamo in una guerra con la nostra carne. Un libro che parli di quello sarebbe Galati 5. Ora io dico, 5:16, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. I desideri ci sono. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altro. Cosicché voi non fate quello che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Così diceva in Romani, siamo condotti dallo Spirito, se no non siamo figli di Dio. Ma c'è una guerra fra la carne e lo Spirito in noi. Ma, Romani 6:12, non dobbiamo lasciare che il peccato regna in noi. C'è una guerra, ma dobbiamo dare la guida allo Spirito Santo. La notizia meravigliosa in Romani 6, 7 e 8 è che non siamo schiavi del peccato. Non siamo schiavi. C'è una battaglia. Ma notate, in 7, 14, 25, la battaglia è fra chi e chi. In capitolo 7, 14 e 25, chi sono le due parti della battaglia? No, non dice niente di spirito. Guardate il brano, non dice spirito in quel senso, mai. 14. Cioè, ci sono due combattenti. Da questo lato, chi c'è? Chi è che vorrebbe seguire Dio? Non è spirituale, non dice spirituale. Cosa dice? Io, è l'io di Paolo, io, non faccio quello che io voglio. Questo? Il combattimento non c'entra lo spirito, il combattimento è fra io e la carne, e la legge, leggete voi. Invece in Galati 5, dove c'è la guerra? In Galati 5 il contrasto è fra la carne, e da questo lato cosa c'è? Lo spirito. Notate, questa è una differenza immensa. In Galati 5 il combattimento è fra lo Spirito Santo e la carne. In Romani 6 il contrasto è fra la grazia e la legge. In Romani 7, 14 a 25 il contrasto è fra io e la carne. Non c'è lo Spirito Santo, che non è condotto dallo Spirito. Non c'è la grazia perché è ancora sotto la legge. E perciò io non riesco a vincere la carne. Ma in Romani, in Galati 5, quando il contrasto è fra lo Spirito Santo, che è in ogni vero credente, e la carne, lì c'è vittoria. E in Romani 6, quando il contrasto è fra la grazia di Dio, che regna in noi e dimora in noi, e la carne, e la legge, scusate, lì la vittoria c'è la grazia che supera la legge. Dio non c'entra in Romani 7, 14 e 25. È un combattimento che Paolo ha cercando Paolo di vincere la sua carne e non riesce. Rileggete quello a caso, ma vedrete. La battaglia non c'entra lo spirito o la grazia, non è ancora lì. È lui, io vorrei ma non riesco. Quello che io voglio non riesco. C'è qualcosa in me più forte. Invece abbiamo letto ripetutamente che quando uno è stato liberato dal peccato, liberato dalla legge del peccato, c'è lo Spirito Santo, è condotto dallo Spirito. Lo Spirito Santo dimora in lui. Allora, adesso vorrei applicare questo. Prima, tu che sei credente, voglio dirti la buona notizia che in Gesù Cristo non sei più schiavo del peccato. Tu puoi avere vittoria ogni giorno su ogni peccato. Non sei schiavo del tuo peccato, sei stato liberato dal tuo peccato. Tu eri schiavo prima della salvezza, non sei schiavo più. Perché è importante? Perché noi spesso diciamo, direttamente o indirettamente, ma io sono così. Io provo ma non riesco. Avete mai pensato nulla del genere? È il mio carattere. È più forte di me. Sono sempre stato così. Forse un domani. È una menzogna. Una menzogna dalla bocca di Satana. Se tu sei in Cristo, non sei schiavo del peccato. Non devi cadere. Hai la vittoria in Gesù. È importantissimo perché se non so di avere la vittoria, se non credo di avere la vittoria, io non camminerò nella vittoria. Perché c'è la guerra con la carne. E se io non credo di avere la vittoria in Cristo, combatterò nella mia debolezza, che non ho forza in me, e perderò. E lascerò dominare il mio peccato, che non devo e non è necessario e non dovrei farlo, ma lo farò per forza perché credo alla menzogna. Quindi non devi mai pensare che tu o nessun altro sia così. Ma è così, guarda quella persona, sì, ma cosa vuoi, lui è così, lei è così, io sono così. Quello è un modo malvagissimo e falso da negare la potenza dello Spirito Santo che è in ogni vero credente. In Cristo siamo stati liberati dal peccato, non siamo più schiavi del peccato. Il peccato non ha più potere su di noi. Possiamo scegliere di peccare, anche come abitudine, ma non è necessario. Questa è buona notizia. Ho anche una parola per chi sta cercando Cristo. Non arriverai alla salvezza impegnandoti, perché tu sei ancora il tuo io combattendo la tua carne e non riesci. Tu puoi migliorare esternamente come Paolo camminava in modo stupendo davanti agli uomini, ma quando ha capito quello che dice veramente la legge, ha capito che non posso e tu non puoi. tu sei schiavo del peccato. Però se tu riconosci questo fatto, se riconosci che sei morto nel peccato, come Paolo si è riconosciuto morto, se riconosci che sei un uomo miserabile a causa della tua condizione, allora tu puoi porre la domanda che Paolo ha posto. Chi mi libererà da questo corpo di morte? E la risposta è unica. La risposta è Gesù Cristo il Signore. Gesù Cristo l'unico Salvatore. Lui può liberarti dal tuo peccato. Gesù può salvarti completamente. Rivolgiti a Gesù Cristo. Ravvediti del tuo peccato perché non riuscirai mai ad arrivare per conto tuo. E tu sarai salvato. Io prego che ogni vero credente possa capire, io non sono più schiavo del peccato, perciò non devo più vivere nel peccato. Voglio piuttosto confessare i miei peccati. Vengono su, voglio confessarli perché io voglio vivere, condotto dallo Spirito, voglio la vittoria. Il peccato soddisfa solamente la carne, ma distrugge l'anima. Viviamo vittoriosamente e gioiosamente in Cristo Gesù che ci ha acquistati con la sua morte e risurrezione. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per Gesù Cristo. Gesù Cristo che ha lasciato la sua gloria per vivere perfettamente, ma poi per caricarsi del peccato. Lui non era schiavo del peccato, ma si è caricato della condanna del peccato per poter salvare noi. Oh Padre, che possiamo afferrare cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire di essere stati liberati dalla schiavitù del peccato? Che ora siamo schiavi della giustizia, che è schiavitù diversa. Oh Padre, troppo spesso abbiamo creduto alla menzogna che era impossibile avere vittoria su qualche peccato. Ed è una menzogna, è una tattica di Satana per tenerci legati a quello da cui Cristo ci ha liberati. Opera in noi affinché possiamo afferrare la verità, che possiamo noi gioire che non siamo più un uomo miserabile, soggetto, schiavo al suo peccato, alla sua carne. Ora siamo stati liberati in Cristo Gesù e vogliamo dirti grazie, grazie. E vogliamo vivere in quella verità, in quella libertà, in Gesù Cristo. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.